chiedere, quando lei parlava dei sentimenti, quando parlavi dei sentimenti dell'invidia, no? Cioè, o anche di altri sentimenti, tra virgolette, negativi, no? Che sono molto normali provarli, no? Non è una cosa così, no? Non possono essere ricondotti, diciamo, a un'analisi profonda di noi stessi, no? Quindi, se provo questo sentimento, è come se, no, la macchina che non ha più la benzina si accende la spia, no? Quindi se provo questo sentimento, tra virgolette, negativo, è qualcosa che in me non va, no? Non tanto in relazione agli altri, ma è qualcosa in me che non va, che devo correggere, no? Quindi questo può essere anche una lettura, no? Del sentimento negativo che uno prova. Per questo non sono giudicabili i sentimenti, ma si provano e basta. E quindi vanno rispettati per quello che sono, vanno, cioè, accettati eventualmente. Poi, no? Cioè, poi eventualmente se uno passa all'azione può essere eventualmente giudicato in peccato, però se nel momento in cui provo il sentimento, cioè, vuol dire che cioè, questa spia rossa mi deve ricondurre a qualcosa che in me è sbagliato, quindi lo devo ricondurre a una giusta direzione.
Ma io sono perfettamente d'accordo, era questo che volevo dire, probabilmente non mi sono spiegato troppo.
No, ma
cioè, i sentimenti non vanno giudicati perché sono quelli che sono. Io dico sempre, se uno c'ha i capelli, io ce l'ho, chi non ce l'ha, è un fatto, ne prendi atto, no? I sentimenti sono le notizie che vengono dal profondo. Ora, prima di fare la guerra ai sentimenti, dici, ma da dove nascono e perché nascono? E normalmente vengono scatenati o prodotti dalle famose pietre, cioè dagli incontri, dagli impatti, dagli altri i quali mi vengono incontro e scatenano, fanno partire certi meccanismi. Ora, sono tre i punti. O faccio la guerra a chi mi viene, o dico i sentimenti non sono veri, non li sento, mi metto nella crisi, o li ascolto e dico ma forse mi fanno conoscere, mi aiutano a fare un discorso di profondità e di autoconoscenza, di verità. E forse scopro che quei sentimenti sono legati a una autocentratura, a un atteggiamento di prepotenza, di voglia di dominio. Forse vado a capire che ci sono cavalieri, va bene. E i sentimenti sono una grande notizia da interpretare. Per cui non è il problema del lebroso, degli altri. Gli altri sono altri. Uno potrebbe cambiare il mondo, no? Sono i problemi. Io cambio il mondo e lo raggiusto secondo i miei esigenze. Ma il mondo è un po' più grande, è difficile cambiarlo tutto. O cambiare a partire dai sentimenti me stesso. Se riuscissi a cambiare me di nuovo un pochettino, cambio tutto. È la famosa storia degli occhiali. Ci vedo, non è che io posso ogni volta avvicinare. Ho io un paio di occhiali e vedo tutto bene. Poi, non è sempre così semplice, però il problema della libertà nasce dalla verità. E i sentimenti mi danno delle notizie. Sono d'accordo con te? Non so.
Ora la domanda invece sul chiodo, che c'è ancora più.
Il chiodo!
Allora, c'è proprio una svolta per buttare su questo chiodo, può essere, come nel mio caso, ad esempio, essere nato in una famiglia cristiana, aver incontrato nella mia vita persone, preti, che mi hanno fatto conoscere Gesù attraverso anche incontri, attraverso l'azione cattolica, attraverso queste cose, quindi non è che riesco ad avere una data o
un fatto preciso.
Com'è allora questo chiodo? Dove...
Vedi, è sicuro che tu vuoi vedere la vita adesso secondo una certa logica. Diciamo quello dell'essere fratello, rimanere tale e non entrare nel circo della potenza, prepotenza del cavaliere. Questa è una logica evangelica. Il cammino che tu hai fatto per te è avvenuto attraverso quella pazienza di Dio, i tragitti lunghi, con piccoli avvenimenti banali, che però tu racconti non è stato del tutto banale. Ripeto, noi non scegliamo la vita, noi l'accogliamo. Tra l'altro nel matrimonio è stato cambiato proprio questa formula, no? Io accolgo te, non ti scelgo. Perché anche la moglie, lei, anche lei, sì, l'hai scelta, ma di fatto in quelle giornate, in quegli avvenimenti, lei ti è capitata davanti, come lebroso, ma insomma, è scelto lei perché in quel contesto lei c'era. Se in quei momenti non ci fosse stata, che ne so, forse avrei scelto un'altra. Ora, tu l'hai accolta perché qualcuno in fondo, ecco, l'atto di fede ti ha detto: ma no, accoglila, questa è giusta per te. Come hai accolto quel prete, hai accolto quella situazione, quel bisogno, ti sei reso disponibile, la vita si è costruita. Non c'è un punto preciso, tanti punti che danno un tragitto logico, danno un senso, non come dice Vasco che non abbiamo senso. C'è un senso, vorrei avere una logica di vita, poi non ci riesco, a volte scappo via, però so dove dovrei andare perché la vita mi ha educato, mi sono lasciato educare. C'è stato un accompagnamento, un abbracciare una logica. Poi ci sono invece alcuni che veramente è un avvenimento che ti ha cambiato la vita, perché pensavo, c'erano i miei interessi, poi è avvenuto qualcosa di grosso. Bob, tornando a questo mio amico, lui era frate, sacerdote, teologo, insomma. Però lui mi diceva questo, e non bisogna avere tumore, però tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice Paolo. Dice, vedi, io mi sono accorto che in fondo la mia vita, mi diceva Piero, e lo scrivo anche nel testo, insomma, testo bello, è molto semplice, per niente lugubre, parla della sua malattia, ma non fa un resoconto della malattia, ma dei sentimenti. Bel testo, luminoso. Dice, vedi Pietro, io vivevo e vivo la fede, però questa esperienza tragica che mi ha obbligato a uno spostamento forte, all'inizio mi ha dato fastidio, non lo voglio accogliere. Questo ha fatto irruzione alla mia casa e non volevo accoglierlo. Poi ho detto, beh, ci sta. Fammi vedere in questo atto di misericordia con me stesso, in quel caso, perché il vero lebroso siamo noi, di accoglierlo nell'amore di Dio, in un atto di fede, dice, a me mi ha fatto conoscere la vita da una novità che io non pensavo assolutamente. Lui parlava di intimità, mi ha fatto entrare nell'intimità dell'esistenza, con me, con gli altri, con batteggio, come sapore e con Dio. Io non avevo visto mai quella prospettiva nuova, che non conoscevo. E mi diceva, e non credo che facesse teatro, quando si sta soffrendo e morendo non si fa teatro, non penso. Diceva, vedi Pietro, il mio imbarazzo, io l'ho portato a Padre Pio, insomma, vediamo un po', Bob, chissà se sei uno dell'Enalotto, hai visto mai? Io ho molte difficoltà su questa logica qui, però mi interessava che lui potesse vivere, perché ce l'avevo, l'amico, sai, queste cose preziose. E lui mi diceva, vedi Pietro, io non so se lui mai aveva pregato per sé. Mi raccontava, una volta stava nella camera della chemioterapia, chemioterapia, no? E c'era un'altra mamma, c'era una signora, mamma, con due bambini piccoli, anche lei, e dice, io mi sono sentito fortissimo il bisogno di pregare per lei, fortissimo. Dunque io non ho pregato molto mai per me, poi se fa il miracolo va bene, ma... Però io mi sento imbarazzato, Pietro. Se dovessi chiedere il miracolo e dunque ritornare a vivere e ritornare il ragazzotto americano di prima e dunque lasciare questa intimità, questa novità di vita, questa prospettiva enorme, dolorose, ma che mi ha fatto vedere le robe che non ho visto mai prima, io non so cosa sceglierei. Ritornare alla superficie della vita di prima e lasciare questo spettacolo delle profondità o accettare la morte, cioè le conseguenze fino in fondo di un tumore che è logico, quello va avanti, non è che c'è... fa risparmi, e consegnarmi al di più di quello che mi sta conducendo. Per cui le profondità della vita, quando siamo arati, ci fa entrare dentro, ma se c'è un occhio di fede, se c'è una disponibilità ad accogliere, se c'è la ribellione, l'ira di un cavaliere che viene spodestato dal suo mondo, bellino, perfettino, comodo, e questo avviene non solo per un tumore, avviene tutti i passaggi che ci spostano, ci scomodano, tutti. Che reazione c'hai? Sei un fratello? O sei un prepotente?
Riguardo lì, prima dicevi, no, la necessità di uscire da se stessi per fare della propria vita dono agli altri, no? In modo tale che la felicità probabilmente sia...
È il gusto della vita. Perché domani, poi lui continua, domani ci saranno le conseguenze di questo stile di vita. Se quello di prima, di oggi, era l'amarezza, Francesco dirà delle conseguenze, dirà dei sentimenti nuovi, parlerà proprio di dolcezza, ci dà il gusto alla vita, così dice lui. Non so se è verificabile, potremmo dire come cristiani è vero quello che dice Francesco. Ogni volta che l'ha regalato, così ha un gusto nuovo, ma di questo ne parleremo domani mattina.
Sì, no, dicevo, riguardo al punto della necessità, insomma, di uscire da se stessi e di fare della propria vita dono degli altri, no? Che è un po' il segreto della felicità, degli altri. Tu portavi l'esempio che chi è sposato in qualche modo, chi ha famiglia in qualche modo, è nella condizione di, cioè, tra virgolette anche più favorevole, no? Di farsi dono di sé nei confronti della propria moglie, dei propri figli, eccetera. Però alle volte la famiglia può diventare se stessa, diciamo autocentratura, ed escludere gli altri, ed escludere, diciamo, allargare i propri orizzonti, no? Alla chiesa più ampia, eccetera. Perché io vedo oggi, adesso parlo come diacono, cioè praticamente diacono non ha famiglia, però in qualche modo diventando diacono, no? Deve necessariamente allargare questi orizzonti, quindi in qualche modo fare dono di sé non solo alla propria famiglia, conciliare questo dono verso la famiglia, ma anche verso la Chiesa, eccetera. Perché oggi vedo che alle volte la famiglia diventa anche un
luogo caldo, è un luogo comodo, come stiamo bene insieme.
Chiuso, insomma, e quindi questo dono di sé che si esaurisce all'interno della famiglia, che è bene, però diventa scusa per non allargarsi agli altri. Sembra di cogliere, insomma,
sì,
c'è un rischio in questo.
Ma penso che l'insieme della dinamica di misericordia, proprio come regalarsi ad altri, dia un'apertura essenzialmente, sia un'apertura. Se io nell'atto di misericordia mi apro come regalo, questo non potrà che espandersi, continuare nella stessa dinamica, altrimenti è di nuovo è il circolo chiuso in cui io mi dono perché mi gratifica e perché mi trovo il mio ambiente caldo. In fondo non è una misericordia, ma è un ricercare una comodità e crearsi l'ambiente a su misura, ma non fai atto di misericordia lì. Poi a quell'uomo lì, a quella donna, a quella famiglia, togligli qualcosa. Fai arrivare un pasticcio che inceppa questo mondo caldo. Che troveranno in mano? Quali saranno i sentimenti che scatteranno? Saranno capaci di accogliere quella realtà? Perché forse non hanno costruito come atto di misericordia, ma come atto di egoismo. E quando l'egoismo viene interrotto da una scimitarra che la spacca, perché sono in fondo autocentrati in quel come stiamo bene, tutto per noi. E poi saranno provati. Non, io spero di no, ma arriva il tradimento del marito, perché il marito non lo so, ma il figlio non è bello come pensavo, il figlio c'ha una malattia, il figlio c'ha un incidente, e la vita si ribalta e tu chi sei? In quel momento che ti pensavo come voglio bene la mia famiglia, o stavi cercando un tuo comodo, bello angolino, tu lo stavi curando e vieni smarrito, ti smarrisci. Credo che la misericordia per gli altri tuoi contemporaneamente verrà verificata in quanto sei aperto agli altri, la tua parrocchia, per cerchi concentrici. Verifichi quel cerchio, è vero, perché c'è anche l'altro. Poi è chiaro, l'intensità, le dinamiche, le responsabilità, c'è una vocazione sacramentale indubbiamente, ma la verifica che tu stai amando veramente i tuoi figli è in base a come li abitui ad aprirli agli altri, ai vicini, ai bisogni dei poveri, non dire come stiamo bene insieme. Non può essere un atto di misericordia quello, un atto di egoismo. E non li educhi, li fai autocentrati, li fai dei piccoli cavalieri, dove il regno della famiglia sta vincendo, come siamo bravi, poi si arriva la botta. No, io credo che la misericordia per il tuo che ti sta accanto è ovviamente aperta al di più, al tutto. Non sarebbe misericordia.
Posso chiederti una cosa su Francesco? Il discorso che hai fatto tu mi ha ricordato. Il discorso che hai fatto oggi mi ha ricordato molto un incontro che ci fu parecchi anni fa a Fano di Tonino Bello, perché ha ricalcato parecchio alcune tappe, che il discorso sul volto lo riprese lui, il samaritano. E, no, volevo sapere, siccome lui parlando del samaritano disse il samaritano dell'ora prima. Cioè, per fare un discorso contro le strutture che creano peccato, strutture di morte, di guerra. Francesco, di fronte a questo, che posizione aveva? Perché fino adesso noi abbiamo parlato una visione, no, di soccorso nei confronti del povero, del lebbroso, dove già c'è da operare per sanare delle ferite. Nei confronti di quando hai una visione di qualche cosa che sembra essere malato, per cui vorresti intervenire prima. Lui che, come si comportava? Che visione, come...
Ma questa domanda credo che sia un po' rischiosa per questo motivo. Noi il problema sociale, come problema della povertà, delle ingiustizie, no? Questo per noi è una logica abbastanza ovvia, abbastanza normale. Una famiglia che si chiude e non si apre al di più, appunto, siamo d'accordo che non... Io credo che nel tempo suo non c'era questa coscienza qua, non esisteva. Lui mai ha affrontato il problema dei lebbrosi come problema sociale. Sarebbe stata una domanda ulteriore, ovvia, necessaria. Ti prendi misericordia e dici non è semplicemente come ti curo, ma come questo problema venga affrontato e risolto all'interno di una dinamica sociale. Non esiste, non esiste. Un po' potrebbe essere quello che, ma lì a livello strutturale e sociale del tempo. Pensate alla scelta di Madre Teresa. Madre Teresa non è il samaritano dell'ora prima, ma è dell'ora dopo, quando il malcapitato è bastonato. Lei, una delle critiche che fanno alle suore e al loro modo di fare carità o misericordia, è non risolvere le strutture sbagliate, ma accompagnare quelli che ormai non si può fare niente e non aiutano a uscirne. Perché se tu non permetti a loro di uscire alle 6 della mattina, per tanto al lavoro, e devono uscire fino alle 8:30 stare in casa, io lo so perché per 18 anni ho fatto il servizio dalle suore Maria Teresa a Roma, lì al Celio, andavo lì il mercoledì a fare il barbiere e il prete della situazione. Allora l'accusa che facevano a Madre Teresa a quella struttura è una carità che non fa crescere. Ma lei diceva, io non voglio risolvere i problemi, io voglio mettermi con gli ultimi, quelli che comunque sono persi. Lei ha iniziato a lavorare con i moribondi di Calcutta e non li voleva, ma volendo da soli. Io sto accanto aspettando la morte, non posso far molto, ma ti do la mano. E dice, io la mia posizione, la nostra posizione è con gli emarginati, gli irrecuperabili, e che di cui nessuno si preoccupa. Credo che Francesco abbia vissuto questa esperienza, era così la società medievale, non c'era il recupero, la povertà era povertà e punto. Domanda interessante, quale logica porterebbe? Francesco si sarebbe impegnato, io adesso sui tuoi passi non saprei rispondere, però fondamentalmente nella società medievale sarebbe questa una domanda illecita, non sentita. È come se nel mondo medievale chiedessi, Francesco, con l'ecologia, che idea c'aveva? Ma niente, non era un problema quello, non esisteva.
C'è una piccola risposta nella Deus Caritas Est, nella seconda parte, quando si dice che anche nella società più giusta non può mancare la carità ecclesiale, che è un termine molto simile a misericordia. Cioè, credo che noi non possiamo separare i due problemi, ma non ci sarà mai un affrontare i problemi sociali senza facere misericordia. Cioè, una chiesa che non fa concretamente misericordia può fare politica ma non risolvere i problemi sociali. Io di questo sono convinto.
Poi credo che il fare misericordia, sì, tu risolverai i problemi sociali di una società e farai una società perfetta, ma se in quella società non ci sono relazioni di intimità, di solidarietà, non ti do il cibo e tu sei risolto e hai risolto il problema, io ti do la mia persona, è quello di cui si è assolutamente bisognosi. Se la Chiesa non diventa una presenza calda, l'abbracciare e dire ti sto vicino, oltre a risolvere i problemi concreti, al bambino che nasce lo sfami ma senza dargli amore, quello lo ammazzi, morirà. Oggi il problema sociale per eccellenza è una frantumazione dei rapporti, e la misericordia dovrebbe essere la risposta complementare accompagnata a delle scelte sociali, politiche, ma le quali sarebbero inutili se non creano relazioni umane autentiche, di fratelli. E credo che la Chiesa ricordi al mondo questo, debba fare questa memoria. Le vostre iniziative della carità bellissima, che sono un unicum tra le parrocchie, ma oltre quello io penso, non è che date una casa e chi vuole la gestisca. Lì voi offrite una presenza che dice si prende carico di te, ti sto vicino, poi non posso far molto, ma ci stiamo. Sono dei volti che si incontrano con altri volti. Questa è la misericordia, fondamentalmente. E l'uomo cristiano non è quello che il manager che risolve i problemi, anche, ma è uno che con un volto ha offerto un altro volto. Questo è l'uomo cristiano. Non è un manager che risolve i problemi. non c'è un'ideologia di tipo marxista, per intenderci, dove la società, faremo una società perfetta, a livello di meccanismi politici perfetti, forse, ma non basta, non è quello che ci rende felici, che ci rende umani, che ci rende fratelli. Sarà un meccanismo come il computer, oleato perfettamente, ma disumano, senza umanità, senza misericordia, senza il cuore, cardia, che si regala a qualcuno. No?
Si potrebbe rivoltare la domanda di Walter dicendo: che cosa a noi che abbiamo coscienza sociale ci dice di valore aggiunto l'esperienza cristiana di Francesco? Perché penso che questa immagine sia l'interpretazione sine glossa, no? Diceva Francesco, dell'evento della passione, morte e resurrezione di Gesù. Cioè dovremmo rivedere l'interpretazione che Francesco dà di Gesù, perché poi ritorniamo al volto di Gesù, non ci fermiamo al volto di Francesco, no? Ritorniamo al volto di Gesù e andiamo lì a vedere quello che è il valore aggiunto che noi uomini del 2000, nel nostro contesto di persone che vivono la famiglia, vivono il sacerdozio, vivono il rapporto con il potere, vivono la professione, vivono la carriera ecclesiastica o no che sia, cioè che tipo di valore aggiunto già in ci dà a noi oggi in questa situazione come elemento di fondo aggiuntivo che a mio avviso dovrebbe, una volta capito, no? Visto che tu ce l'hai spiegato molto bene, questa l'altra volta, quali sono le conseguenze immediate all'interno della famiglia, all'interno del lavoro, all'interno della politica, all'interno della comunità. A questo punto ripensavo molto anche nella prospettiva della nostra situazione di comunità, che sta vivendo, vive situazioni particolari e ricerca questo valore aggiunto, unicum, direi senza tempo, che Francesco ci ricorda proprio perché appartiene alla rivelazione di Cristo, quando ci chiede di farci nulla nei confronti degli altri. Cioè l'abbassamento, la kenosis, non è un dato teologico astratto, è davvero quell'atteggiamento che nessuno di noi accetta, perché nessuno di noi è disposto a considerare come elemento forte, aggiuntivo, bello, il fratello lebroso che gli sta accanto. Quindi forse è questo che oggi il Signore ci chiama a dire.
Sai che ti direi? Mi viene in mente una cosa molto importante, che forse è anche la risposta a quel problema sociale e cosa noi dobbiamo fare per il sociale. Francesco direbbe questo, sicuro. Cioè, sì, garantisco io. La questione seria, allora io vi rinvio, perché è venuto in mente un lampo. Quello che racconta nella famosissima, tutti conoscete, parabola della perfetta Letizia. La prima parte della situazione è un mondo migliore, un mondo perfetto. A Parigi tutti quanti si convertono dentro tra i frati stessi vanno giù, convertono gli infedeli, e potrebbe aggiungere, poi i nostri frati fanno delle strutture sociali stupende, tutto è bellissimo. E lui conclude: non è la perfetta Letizia, cioè non è la vera esperienza di una vita piena, cioè cristiana. La vita piena è quando, dice lui, il tuo cuore è capace di guardare con intensità l'amore di Dio in una situazione da sconfitto, perché poi la sconfitta c'è. Quando verrò rifiutato da coloro che dovrebbero darmi soddisfazione e io non mi arrabbio e non provo ira e dunque faccio la guerra contro l'ingiustizia, lui avrebbe avuto il diritto di tornare là con i carabinieri e cacciare tutti da quel convento e dire: sai che è? Per andate riparto io di nuovo. Avrebbe fatto un atto di giustizia. Ma dice: io avrei fatto un atto di giustizia tornando ad essere un cavaliere, avrei perso la mia identità. Credo che il mondo cambia, dice Francesco, ogni volta che io riconquisto una logica cristiana della regalarmi a un altro e divento un fratello. Il mondo cambia completamente. Perché? Se io cambiassi il mondo, ma non cambio me e divento un arrogante proprio in questa opera di come l'ho fatto meglio il mondo è perso. Perché sono perso io. Non so se avete capito il meccanismo. Potremmo fare un mondo migliore, ma io non sono un fratello, sono arrogantemente prepotente per questo mondo migliore che ho creato, ho perso tutto. Non riesco a gestire il mondo poi i problemi sono più grossi di me, non ce la farò. Tento, ma in ultima analisi ciò che mi verrà chiesto in tutti i fallimenti, che spesso arriveranno e sono la morte, il grande fallimento, non lo risolvo, è questi passaggi quanto ti fanno diventare di più fratello? Un uomo autentico, un uomo libero, un uomo capace di accogliere l'ambiguità, la fragilità, la non gestibilità della realtà. Quanto ti fanno un uomo cristiano? Perché se salvi te, cioè salvare la tua identità, tutto il resto è salvato. Io penso. Se salvi, come se conquisti il mondo intero e perdi la tua anima, la tua identità, a che ti serve? Questo non è un modo di disinteressarsi, no. È un modo di impegnarsi fino in fondo, ma fatti dici attento. Non è che ti stai distraendo troppo, tentando di recuperare in questa opera magnifica quella parte di gloria che poi ti fa sentire qualcuno di importante. Attento, perché la verifica è che tu sei un uomo autentico, evangelico, un uomo e non un mezzo Dio, proprio per le opere che fa, ti verrà garantito e verificato quando la vita te, quando sarà la morte, ti verrà a prendere per mano. E tu dirai, benvenuta sorella morte.
Tanto è vero che mi pare Madre Teresa, quando la sua fondazione, questa che vendeva troppi soldi per le sue cose, ha chiuso la fondazione, mi pare, no?
Sì, non lo so bene la storia, ma in fondo Francesco aveva paura di questo, siamo tanti e tali, gli diceva nella parabola, che potremmo far da noi, dice Francesco, è finita. Se noi ci assicuriamo la vita anche per un'opera potente, ma perdiamo la nostra identità di frati minori, li chiama così frati, non li chiama monaci, non li chiama soldati, non li chiama legionari, cioè la legionaria di Cristo, no? Fondazione, no? Legionari non li chiama così, li chiama frati, fratelli minori. Rimaniamo tali, se difendiamo questa identità abbiamo salvato il mondo. Se un marito e una moglie rimane marito e moglie, cioè tesi verso il regno di Dio che vorrebbero regalarsi, questi hanno salvato il mondo. Poi i figli forse non riusciranno a farli cristiani, belli, perfetti, forse non ce la faranno, ma la loro identità l'hanno salvata. E la povertà ci aiuta a scoprire e difendere la nostra identità soltanto. Soltanto. I nostri fallimenti sono preziosi. I nostri lebbrosi, quelli che ci si impattano e te sconvolgono, sono preziosi. Non lo so perché, ma è così. Fratello, è così. Il mondo che ci dice, non è vero! Non è vero, non fate fregare! E poi c'è nella TV, ti fa sognare e senti che questa non è un sapore buono. Non è una buona dolcezza in bocca. È una menzogna, lo sappiamo tutti però, è attraente, è allettante. Ma è una menzogna. Perché è la via più facile. Ma non è la via della vita. Non è la via della vita. Questa liberazione del cuore, quanto è faticoso. Diventate fratelli. Punto! Andiamo via, sono.